risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Voi siete la luce del mondo. Come possiamo essere la luce del mondo? Queste parole sono rivolte a me e a tutti voi, a ciascuno di voi. Come si fa ad essere la luce del mondo? Cioè a dimostrare alla società che noi abbiamo una fede che vale la vita e più della vita. Che noi abbiamo una forza indistruttibile, pure se ci uccidono, quella forza è lì, rimane in mezzo a questa umanità. Nessuno di noi può dimenticare che i figli che più onorano Dio sono quelli che danno la vita, hanno versato il sangue per la fede, i martiri. Sono i combattenti più gloriosi della Chiesa. Allora, per essere luce del mondo, bisogna portare dentro la luce di Gesù Cristo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, è chiaro. E anticamente tutte le città venivano costruite in alto, possibilmente con un grande muro di difesa, è perché gli eserciti che scorribandavano di qua e di là assalivano, distruggevano, saccheggiavano. Allora in quel modo i paesi e le città si difendevano. Infatti, da quando sono state inventate le armi più potenti, non serve molto andare a costruire la città in alto sopra la montagna, perché tanto arrivano dappertutto. Allora, tanto la pianura che la collina, tanto la collina che la montagna si equivalgono. Allora, così fa luce questa luce accesa, fa luce a tutti quelli che sono in casa, se viene messo su un candelabro. Cosa potrebbe essere questo candelabro? La condizione in cui ognuno di noi si trova. Vedete quante mamme di famiglia, quanti papà di famiglia, quanti giovani. Eppure a un certo momento accade qualcosa per cui alcune mamme diventano un punto di riferimento per le altre mamme. Si sa che quella è generosa, è paziente, è umile, è pronta a soccorrere. Allora, se c'è una necessità, se c'è un lutto, se c'è un motivo di trepidazione, a quella si va, si corre lì. Io ricordo quando ero bambino, ogni tanto venivano a casa per chiedere: corri, corri, sta male, corri, corri, sta morendo, corri, non sappiamo che fare. Allora bisognava correre, la buona parola, l'esempio, il gesto di carità, la preghiera, diciamo, il rosario tutti insieme, e allora tornava la serenità e la calma. Gesù ci ha posti nella società come candelabri e dice che non si accende una luce per metterla sotto il banco, sotto il letto, ma dove possa illuminare tutti quelli che sono nella casa. E chi la accende, queste luci speciali? È il Signore. Per questo può dire Gesù: risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone. E non continua dicendo: e così vi rendono gloria. No, ma rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. Io accendo la luce e chi viene illuminato ringrazia Dio. Perché? Ecco, perché sa chi viene illuminato che quella luce è stata accesa nel nome di Dio, con la forza di Dio, con la grazia di Dio, con la legge di Dio. Ecco cosa vuol dire la testimonianza della comunità cristiana. C'è una differenza nella società fra chi costituisce un segno di Dio e chi invece si arrabbatta, la meno peggio, facendo tutto quello che gli altri fanno o come lo fanno gli altri, oppure peggio. Così è, perché il male chiama altro male, come il bene chiama altro bene. Allora, questa parola del Signore trova la conferma soprattutto nella carità, perché è quella che distingue più di tutto. E avete ascoltato il racconto della vedova di Saretta. Era vedova, sola, un bambino, c'era la carestia, tutti stavano morendo di fame e anche lei aveva soltanto un pochino di farina e un po' d'olio. Arrivò il profeta Elia, il Signore gli disse: vai, perché io ho parlato al cuore di quella donna e lei ti sosterrà. Anche per lui c'era la carestia. Andò e disse: il Signore vuole che tu fai questo, mi devi preparare una focaccia. E quello umilmente ha risposto: io un bicchiere d'acqua te lo posso dare, ma una focaccia no, perché io ho l'ultimo pugno di farina e l'ultima poche gocce d'olio. Adesso io preparo una piccola focaccia per me e mio figlio e poi moriremo. Non c'è più niente, noi due moriremo. Allora il profeta ha detto: no, tu vai, prepara prima una focaccia per me, poi la prepari per te e per il fanciullo e vedrai che la farina non finirà e nemmeno l'olio fino a quando non verrà la pioggia, per cui c'era la carestia. E così è stato. Ecco, la carità di una persona ha dato modo a Dio di fare un miracolo. Se quella avesse detto: ma che me ne importa di Dio, del profeta, ormai questa è la situazione, io devo morire di fame, no, vedete, diventa catastrofica la vita se non c'è pensiero di Dio, un'ispirazione di Dio, un gesto di carità che Gesù ci insegna. Oggi noi stiamo celebrando la festa della Beata Florida Cevoli, che è vissuta contemporaneamente a Santa Veronica Giuliani e nello stesso monastero di Città di Castello. Lei era nativa di Pisa, figlia di conti, quindi una famiglia nobile, famosa, ma non se ne importò per niente. Se ne andò in monastero a 7-8 anni, fu educata alla preghiera, alla mortificazione, all'amore di Gesù, ai sacramenti, e fu badessa alternativamente a Santa Giuliana, Santa Veronica Giuliana. E la sua vita fu piena di carità, di pazienza, di umiltà. Ma l'esempio che voglio proporvi oggi è un altro, quello dei santi Cirillo e Metodio, vissuti nel IX secolo, nativi di Salonicco, due fratelli intelligentissimi, studiosi, che però erano pieni di fede, di amore di Dio, e quindi annunziavano il Vangelo, benché fossero due laici. All'inizio questo, poi divengono sacerdoti, vescovi, e questa parola di Dio la vogliono annunciare allargandola. Ma lì erano talmente divisi a gruppi e gruppetti questi slavi, che dovettero inventare un alfabeto e una grammatica per poter parlare ed essere capiti da tutti. E oggi sono ancora in uso nella lingua degli slavi quell'alfabeto e quella lingua che hanno inventato Cirillo e Metodio. Poi furono accusati al Papa che erano eretici, sono eretici, non adorano il Signore, non ringraziano, poi inventano loro i riti. Invece questi erano così bravi che dove erano lacune per le celebrazioni liturgiche, loro le creavano. Quindi anche tutto era fatto con solennità, la messa, i sacramenti. Allora uno di loro andò dal Papa, chiarì la cosa, il Papa intervenne e comunque stettero circa 7 anni in carcere, ma tutta la Romania, la Bulgaria, l'Ungheria, tutta questa zona che da qui, dalla Jugoslavia in là, e Centro Europa, tuttora sentono i benefici di quell'evangelizzazione. E notate che poi ci sono state le invasioni saracene che per secoli e secoli hanno seminato un'altra religione, hanno imposto un'altra religione, eppure ancora abbiamo tanta forza di fede. Ricordatevi che la Teresa di Calcutta è nativa proprio di quelle parti là. Vedete, ancora i semi di quella santità insegnata con le parole e con l'esempio da questi due grandi apostoli, Cirillo e Metodio. Il Papa Giovanni, Beato Giovanni Paolo II, proprio per mettere in evidenza i meriti di questi due grandi apostoli, li ha dichiarati, insieme a San Benedetto, patroni dell'Europa. E allora dal cielo continuano la loro missione. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.